E adesso sentiamo un altro sindacalista, che è Hassan Barghouti di Ramallah, del Centro per i Diritti e la Democrazia. Diritti del lavoro e democrazia.
Senti. Hassan.
مساء الخير الأخوات الإخوة الرفيقات الرفاق. يعني بداية كنت أتوقع من الفريق والإخراق أن تتحدث عن الحكم الصحيح.
Dico che la mia collega israeliana parla dei crimini commessi del governo israeliano e dovrebbe parlare di quello che può fare parlare di Hamas, di Hezbollah, ma di quello di quello che deve fare l'Unione Europea, e non dovrebbe parlare dell'Iran, che non è una minaccia, comunque non c'entra con il problema palestinese. Io vorrei darvi un'immagine che magari un quadro, un'immagine che per le nostre lotte per quanto riguarda la situazione demografica e sociale, la situazione sociale all'interno dei territori occupati. Parlerò anche delle politiche dell'Unione Europea e di tutti i scenari che, ai quali andiamo incontro. Allora, tutta la superficie palestinese, parlo del dato storico, 27.000 metri quadri. Nel 1948 i gruppi sionisti armati hanno occupato 78% delle terre palestinesi, 22% restanti, e si parla della Cisgiordania, della striscia di Gaza e di... Allora, la Cisgiordania sotto il controllo della Giordania e l'altra parte sotto il controllo palestinese, sotto il controllo egiziano, scusatemi. E quello che sta continuando a fare l'autorità israeliana è di occupare i restanti 22%, i 22% restanti. Praticamente di questi 22% restanti, il 40% è stato occupato durante questi ultimi anni. Ci sono più di 200 insediamenti di coloni ebrei. Praticamente, se pensiamo che, insomma, facciamo un'immagine, la Palestina fosse un quadro, in questo quadro voi vedete che in ogni angolo di questo quadro ci sono degli insediamenti dei coloni ebrei. In questi insediamenti di coloni ebrei vivono 650.000 cittadini israeliani. Israele ha preso una decisione quest'anno per costruire altre 1.281 unità abitative e circa 700 unità abitative al nord della Cisgiordania. Israele ha sequestrato, ha confiscato il 4% di queste terre, il 22% restanti, praticamente per collegare questi insediamenti di coloni ebrei, collegarle alle grandi città israeliane, si espropriano le terre per costruire le strade, e queste strade non possono essere percorse da macchine palestinesi. Praticamente a loro queste strade sono vietate, e questa non è altro che una violazione dei diritti umani. Non possono neanche camminarci, non solo andarci in macchina, ma neanche camminarci. Alcuni di questi insediamenti, praticamente succede questo, che mentre prima i palestinesi per recarsi tra le varie città ci impiegavano un quarto d'ora, ora a causa di questo problema ci impiegano almeno 2 ore. Israele, poi lo sapete benissimo, ha iniziato la costruzione di questo muro che divide Italia, i paesini, le cittadine palestinesi in due, poi c'è la linea verde, che costituisce il vecchio confine tra Israele e la Cisgiordania è lungo 218 chilometri, ma quando finirà questo muro, quando verrà completato, sarà lungo 600 chilometri, perché questo muro non è solo in costruzione lungo il confine, questo muro viene costruito, questo muro è stato costruito rubando un'altra fascia di 25 chilometri all'interno dei territori palestinesi. 85% delle risorse idriche palestinesi sono praticamente dietro questo muro e sono sotto il controllo delle autorità israeliane. Molte famiglie non possono, cioè praticamente l'erogazione dell'acqua viene razionata una volta a settimana, una volta al mese, a seconda dei casi, a seconda dei villaggi palestinesi. Praticamente persone che si ritrovano a non poter più neanche coltivare le proprie terre, lavare la propria macchina, ma usare proprio l'acqua quotidianamente. E Israele ha proceduto anche alla costruzione di alberghi, come ad esempio a Beit Lahem. Io vi do queste informazioni per immaginare, per farvi immaginare, se farvi arrivare a farvi una domanda: Israele vuole la pace veramente o pensa solo come occupare e come esercitare le politiche occupazionali su tutti questi territori per far sì che i palestinesi man mano lasciano queste terre? È praticamente una politica di migrazione forzata contro i palestinesi. Se parliamo del lato sociale, il governo israeliano attuale è ovviamente un governo di destra. Le prossime elezioni, c'è stata una coalizione tra Lieberman e Netanyahu, questo farà sì che questo governo sarà ancora più di destra di quanto già non lo sia. Non sarà soltanto un governo pericoloso per tutti i paesi della regione, ma sarà, credo, dal mio punto di vista, sarà un governo pericoloso per la stessa stabilità israeliana. In Palestina ci sono 750.000 funzionari, 170.000 palestinesi lavorano con l'autorità palestinese direttamente con il governo, diciamo, il governo palestinese. 65.000 lavorano dentro le fabbriche israeliane in Israele e 25.000 palestinesi lavorano negli insediamenti degli ebrei. Praticamente i palestinesi che lavorano in Israele lavorano nell'agricoltura, nei servizi, ma non possono lavorare nel settore industriale. Per loro praticamente lavorano in contatto, molti di questi lavoratori soffrono di malattie professionali perché vengono esposti all'inquinamento, a materie chimiche, lavorando soprattutto quando lavorano nei campi agricoli. Soffrono anche di, non hanno un minimo diritto sul salario, sugli orari di lavoro, sulla tutela, sui loro diritti sindacali. Praticamente quando abbiamo chiesto ai sindacati, alcuni ma non tutti, e l'autorità che è preposta al controllo dei diritti dei lavoratori, ci hanno risposto che loro garantiscono questi diritti ai lavoratori israeliani, per i palestinesi non li riguarda, insomma, il problema non è compito loro. Yo, I'm la percentuale dei lavoratori palestinesi che hanno lavorato un giorno, due giorni o un mese senza lavorare il restante dell'anno sono circa il 45% di questi lavoratori. In pratica vengono chiamati al momento. Il contributo della donna, la forza lavoro della donna copre il 15% del numero totale dei lavoratori. L'autorità palestinese, ovviamente il funzionamento dell'autorità palestinese, l'amministrazione si basa sulle donazioni dei vari paesi e sulle tasse e l'IVA che sulle esportazioni palestinesi che Israele controlla e di cui prende una percentuale, praticamente di questi soldi invece di versarli interamente al governo palestinese ne prende una parte e spesso impiega molto tempo prima di inviarli. Durante gli ultimi 4 mesi l'autorità palestinese negli ultimi 4 mesi non riesce più a pagare il 100% degli stipendi, ne paga soltanto il 50% perché non ha soldi. I servizi sanitari durante gli ultimi 2 anni, gli ultimi 3 anni abbiamo potuto rinnovare tutti gli impianti, tutte le attrezzature degli ospedali. Voi non potete immaginare in che condizioni erano questi ospedali fino a 2 o 3 anni fa. Una situazione disastrosa. 95% dell'energia elettrica noi la prendiamo da Israele, perché Israele fino a questo istante non permette alla società palestinese per l'energia elettrica di rinnovare i suoi impianti per poter funzionare. Voglio anche parlare delle politiche dell'Unione Europea. Nel 1975 ha firmato un accordo con Israele, nel mese di settembre 2012 ha firmato un altro accordo con Israele, praticamente Israele. Praticamente le entrate, alcuni finanziamenti arrivano direttamente dall'Unione Europea, spesso l'Unione Europea chiude un occhio riguardo alle colonie israeliane perché praticamente non si considera i palestinesi come persone, come esseri umani. L'Unione Europea dicono che noi vogliamo aiutare l'opposizione siriana con i soldi e che lavora con tutti i paesi dell'Unione Europea per far cadere il governo di Bashar al-Assad, però non parlano mai di fare lo stesso con Israele, perché io credo che il governo israeliano, le politiche israeliane sono una minaccia per tutta la regione del Medio Oriente, ma anche che le ripercussioni potrebbero arrivare anche su tutta l'intera regione del Mediterraneo. Mi chiedo perché l'Unione Europea non cambia la propria politica, perché questa politica dell'Unione Europea non sostiene la pace, è una politica che promuove la guerra, perché se non si riconoscono i diritti dei palestinesi ad avere un proprio paese non si può certo parlare di politica a sostegno della pace. Il problema ora in Israele, il problema attuale in Israele è che il governo esecutivo sionista in Israele vuole perseguire, realizzare il proprio sogno di creare un paese dove vivono soltanto israeliani, solo israeliani. Questo significa mandare via 1.400.000 palestinesi che resistono strenuamente per rimanere in Palestina. Loro praticamente sono una spina nel fianco del governo israeliano. Per questo, in qualche modo, indirettamente, questo significa una fuga in massa dei cristiani dal Medio Oriente e la consegna del potere, della maggioranza del potere nei paesi della regione, maggior parte della regione, a governi filo-islamisti. Questo scenario che io vedo per la creazione di uno Stato puramente ebreo al 100%, Israele continua nelle sue politiche di occupazione. Ha ucciso gli accordi di Oslo, non riconosce gli accordi firmati, continua a confiscare le terre, continua a dividere, spezzettare i paesini, i palestinesi, impiantando tra i vari paesini alcuni insediamenti di colonie ebrei per dividerli. Tutte politiche che hanno uno scopo chiaro. La Cisgiordania è suddivisa in tre zone, A, B e C, zone di controllo misto israelo-palestinese. La zona C, che è sotto controllo, che copre il 60% di tutta la Cisgiordania, è praticamente sotto il controllo del governo israeliano. Dobbiamo dire le cose con chiarezza, la realtà è questa. Io non so tra 10-20 anni cosa ne sarà della Palestina, non so cosa ne sarà. Quello che succede sul terreno dice questo, che Israele vuole man mano occupare tutti i territori che già ora occupa. L'altro scenario che io vedo è che dopo la fine della costruzione del muro, Israele ha già armato l'8% dei coloni ebrei, che continuamente commettono reati, soprusi contro i palestinesi. Israele all'interno del muro vuole praticamente arrivare a una guerra civile tra i palestinesi e i coloni ebrei. Lo scopo è questo, esasperare le anime, armare i coloni ebrei per arrivare a una situazione estrema, e questo veramente a me personalmente mi terrorizza. Un altro scenario, e questo scenario è legato e collegato a quello che succederà in Siria. Se riescono a dividere la Siria, questo è il passo ulteriore praticamente per risolvere la questione palestinese. Se riescono a dividere la Siria, risolvono il problema, perché praticamente daranno un nuovo paese ai palestinesi, che sarà una parte della Siria divisa. E ci sono persone nell'amministrazione americana e nel governo israeliano che lavorano a questa cosa, che pensano a questo progetto. L'altro scenario, e questo ne ha parlato Kissinger, ne hanno parlato molti dei sociologi, molti dei politici, ha scritto anche Kissinger, che ha scritto, racconto uno studio, scusatemi non ho sentito bene, Il mondo senza Israele nel 2022. Praticamente si vuole arrivare a una guerra generale in quella regione, ovviamente di qui non si sa il risultato. Allo stato attuale non si può solo parlare o fare previsioni di continuare la lotta popolare da sola. Io credo che se la situazione se continua così, l'autorità palestinese sparirà o da sola o perché la popolazione palestinese esausta, invece di fare una nuova intifada contro il governo israeliano, lo farà contro la propria autorità nazionale. Io vedo questo. Perché a me mi sembra che questa autorità nazionale palestinese provvisoria, tra l'altro, sembra quasi un braccio operativo per Israele. Se cade questa autorità nazionale, apre la via, la strada a forme diverse di lotta popolare. Io credo, e ne sono convinto, ci credo, che la pace nella regione, il Medio Oriente, e la pace anche per tutta l'Europa. Le ripercussioni arrivano fino all'Europa. Noi siamo vicini di confine, ci sono gruppi grandi di arabi, di palestinesi, milioni vivono in Europa. La pace nel Medio Oriente e anche la stabilità nel Medio Oriente equivale alla stabilità in Europa. Il mio ultimo appello: bisogna fare pressione dei paesi dell'Unione Europea perché devono realizzare una pace alla pari, che dia diritti pari a entrambi i paesi, e riconoscere di tornare ai confini del 67 e fare rientro e permettere il rientro dei profughi palestinesi nelle loro terre. Se l'Europa continua a ignorare questa situazione, io credo che questo non aiuterà l'Europa a creare una relazione, come dire, cristallina con i paesi arabi. Perché praticamente si cambiano i regimi, ma non si cambiano le politiche, e questo non porta a nessuna situazione. Grazie, vi ringrazio.